Bene, eccoci di nuovo al nostro appuntamento. Ricordo che gli sms che inviate vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3innumero.rai.it, e ne stanno arrivando molti. Ne leggo uno rapidissimo e lapidario. I REMS gestiti da cooperative alla romana Silvano. I REMS sono le residenze, appunto, che dovrebbero sostituire gli ospedali psichiatrici criminali. Ma sentiamo subito una telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Gianfranco da Roma.
Buongiorno.
Volevo portare diciamo, la mia impressione, la mia testimonianza. Ieri io sono stato a Piazza del Popolo e niente, come sono arrivato è intervenuto Rodotà, che chiaramente ha detto che non criticava le forze politiche, ma diceva semplicemente che la proposta della coalizione sociale doveva servire da base e da stimolo alle forze politiche per orientare le loro scelte programmatiche in Parlamento. Quando poi è intervenuto Landini, ha fatto un intervento non da leader politico, ma forse da ambizioso possibile segretario generale della CGIL, nel senso che ha fatto un intervento tutto, ma non solo sul sindacato, ma sul ruolo politico autonomo del sindacato. Ha fatto un discorso che appunto costruiva la possibilità di una piattaforma di governo, di proposte, chiaramente dal punto di vista del sindacato e delle possibili alleanze del sindacato con anche altri soggetti sociali, altre forme di lavoro. Poi è chiaro che questo probabilmente potrebbe portare anche a degli sconvolgimenti a livello di rappresentanze politiche, ma quello che lui proponeva era, a me è sembrato, cioè io ho 54 anni, insomma ho fatto anche attività sindacale, fondai una lega di disoccupati nel 77 e poi entrai a fare l'infermiere, la scuola infermieri. Ma ho avuto l'impressione veramente di un sindacato che cerca, anche con una forte autocritica sulla rappresentanza, su appunto la sua involuzione burocratica o consociativa, di riprendersi quello che è stato il grande ruolo del sindacato negli anni, certo, 70, cioè come motore di cambiamento. Cioè, se noi abbiamo avuto la legge di riforma sanitaria, se sono state possibili leggi come il divorzio, l'aborto, la legge Basaglia, io ho lavorato 10 anni in psichiatria.
Stringa Gianfranco.
C'è stato quel tipo di spinta, cioè perché avevo un sindacato confederale che non parlava solo di stipendi, okay, e di salario, ma parlava anche di territorio, casa, certo, scuola.
Grazie Gianfranco, grazie molte. Devo interromperla perché lo sto dando moltissimo spazio, ci sono molte persone che debbono intervenire. Ma qui entriamo proprio nel cuore del ruolo del sindacato, dell'identità sindacale, insomma un discorso molto, molto da approfondire, molto, molto complesso anche. Il problema è che l'autonomia, ecco, tra sindacato e politica deve esserci, a mio parere, sempre in modo abbastanza limpido, perché il mestiere del sindacato è quello di fare da un lato contrattazione nelle imprese e dall'altro contrattazione, diciamo così, con il governo e quindi con il sistema politico e anche con lo stesso Parlamento. Quindi questo doppio ruolo contrattuale, diciamo, del sindacato va sempre assolutamente mantenuto. Il problema è che l'attività sindacale non è soltanto un'attività di, tra virgolette, di rappresentanza o di rappresentanza politica. L'attività del sindacato è un'azione concreta, che cioè si basa su piattaforme, su contrattazione e su risultati. Questo è il punto. E è alla politica il tema della rappresentazione, appunto, generale e politica degli interessi della società. Certamente il sindacato ha una visione generale della società e ha una visione anche della politica. La linea di confine è molto labile, noi ce ne rendiamo conto. Ecco, il problema è lavorare bene su quella linea di confine, perché un sindacato che si trasforma in un partito o un partito che si camuffa da sindacato non servono, credo, al nostro paese. Ci vuole una maggiore chiarezza. Certamente queste manifestazioni, questi segnali denotano un problema, che la politica si sta molto centralizzando, si sta verticizzando, si sta personalizzando e lascia fuori, la coperta è corta, lascia fuori milioni di persone che non si sentono rappresentate. Il tentativo di Landini, io credo che sia proprio questo, di cercare di porsi alla testa di queste persone colpite dalla crisi e da diversi disagi sociali ed economici e così via, per dire vi difendiamo noi e così via, ma da una rappresentanza politica a una rappresentanza sindacale ce ne corre, c'è una differenza. Ci sono tantissimi SMS che chiedono soprattutto per quanto riguarda, ecco, ma perché Rudy Gad, l'ivoriano, non parla? E poi mentre Landini abbaia, abbaia, abbaia inutilmente, dice Luisa, ma se Gad, o Rudy per la verità, Rudy Gad, mi è sparito, non aveva il coltello, chi ha ucciso? Questo è un altro degli SMS che vengono da voi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Parla Giuseppe da Venezia. Io volevo chiederle, siccome nell'ultimo mese il governo ha mostrato attenzione per la regolamentazione, l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, il secondo comma, quello sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali, e volevo chiedere, siccome c'era stato anche un accordo della Confindustria e sindacati per questo, volevo chiederle se lei riteneva che prima di tutto il fatto che ci siano più sindacati in generale per i lavoratori sia un fatto positivo, perché io facevo sempre presente l'esempio del sindacato dei giornalisti, che è uno solo, unico, e che mi sembra che tuteli i suoi iscritti molto di più degli altri sindacati. E poi, nello specifico, del fatto che l'articolo 39 parla della personalità giuridica riconosciuta ai sindacati, e questo avrebbe molto importanza perché i sindacati diverrebbero delle specie degli ordini professionali. Invece di questo, per quanto riguarda i bilanci, le entrate e tutto, invece di questo non si parla mai, si parla semplicemente di rappresentanza e non si parla nemmeno dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro solo per gli iscritti al sindacato, così come era previsto nel testo del 39.
Certo, Giuseppe. Certo, Giuseppe, la ringrazio, grazie molte, ma io le ricordo, per esempio, è molto interessante quello che lei ha detto, ed è il cuore della vicenda, anche l'articolo 49 che viene poco citato della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. E questo è riferito al diritto di associazione, che però è chiaro che va al di là di una definizione di cosa sia la politica. Se la politica coincide con i partiti, allora sono i partiti che hanno diritto di libera associazione. In realtà l'articolo 39, ma anche il 40, che vi si accompagna sempre, sottolinea un aspetto che in Italia non è mai stato risolto. L'articolo 39 dice non si possono, l'organizzazione sindacale è libera, ecco, sostanzialmente, perché anche quando dice che i sindacati hanno personalità giuridica, per la verità, per averla bisogna avere una registrazione, ma la registrazione non c'è in Italia, quindi è un ibrido in fondo l'azione sindacale, che esiste nella realtà ma non ha quella, come dire, formalizzazione giuridica che hanno i sindacati tedeschi, per esempio. Quindi è tra movimento e riconoscimento. Nel nostro paese c'è un caso, non dico anomalo, ma insomma un caso un po' sui generis dell'azione sindacale. È un'azione che non sottostà alla legge per la propria esistenza e che lascia aperto appunto il problema della rappresentanza. La legge sulla rappresentanza non è tanto fatta per il riconoscimento giuridico del sindacato, ma per il riconoscimento del peso dei singoli sindacati all'interno delle aziende e quindi del peso complessivo che il sindacato può avere nella società e nel fare i suoi accordi anche con il governo. Insomma, è un fatto irrisolto. Quanto al fatto che i giornalisti abbiano un sindacato unico e per questo siano meglio difesi, io avrei qualche dubbio, ma non ho tempo per parlarne, ma lascerei perdere perché è una vicenda meno importante invece di quella che lei ha sottolineato. Direi che anche la Germania è un modello, ma certamente è difficile che possa essere tout court un modello per il nostro paese, perché lì i sindacati sono molto forti, molto potenti, ma sono sindacati della partecipazione, della coprogettazione, della cogestione. In Italia l'azione sindacale è libera e non ha quel tipo di peso, ma nello stesso tempo ha la libertà di essere libera, appunto, scusate il gioco di parole. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, dottor Passerini, le auguro buona domenica dalle Palme.
Grazie a lei, chi è, da dove chiama?
Io chiamo dalla provincia di Benevento, mi chiamo Carlo.
Grazie.
Senta, io volevo porle un problema troppo gravissimo qui che si sta verificando in Campania. Lei è un esperto in materia del lavoro, giusto?
Sì.
Ecco, volevo dire, lei sa che in Campania ci sono più di 2000 ex lavoratori dei consorzi rifiuti che da 5 anni a luglio non prendono più stipendio, difatti sono sospesi, ma non prendono più stipendio, non hanno più sussistenza. In effetti è come se fossero già stati licenziati, visto che si parla dell'articolo 18, ma l'articolo 18 praticamente è già stato ben attuato molto prima che...
Chi è il datore di lavoro? Chi è il datore di lavoro del consorzio?
Consorzi
tra comuni?
Tra comuni, benissimo, sì. Poi come sono state fatte le assunzioni sui dirigenti non ne parliamo, sui sindacati sentiamo un velo pietoso, però sta di fatto che queste persone dal 2010 sono senza stipendio.
E come vivono? Cassa integrazione? Cassa integrazione?
No, neanche la cassa integrazione, perché non ne hanno avuto diritto. Molti vivono a 50-55 anni ancora con i genitori, che grazie a Dio sono vivi, ma molti in Campania, immagini lei come possono vivere. Senza, addirittura, pensi che ci sono dei consorzi, tipo il Benevento 2, no? Che aveva il direttore generale che ha fatto assumere il figlio, quindi il caso Lupi praticamente è una cosa assurda, non ha nulla a che vedere rispetto a quello che sta succedendo qui in Campania. I sindacati, le ripeto, non hanno fatto niente, ci sono addirittura delle sentenze, una del 13 luglio del 2011, che ha reintegrato questi lavoratori, ma neanche a parlarne. Gli unici a beneficiare di questa situazione sono stati solo i commissari che si sono succeduti in questi anni, pagati profumatamente, nominati dai presidenti delle province, ma la maggior parte. Ma come si può vivere oggi in una situazione del genere dopo 5 anni senza stipendio?
Carlo, io provo, non so spiegarle nel caso specifico che non conosco, non sono in grado di spiegarle, le dico solo che sono 5 anni e queste persone non hanno retribuzione, non hanno neanche la cassa integrazione. Ecco, si sta in qualche modo anticipando, ahimè, a spese sociali molto elevate, perché quello che noi non diciamo della crisi è il costo sociale che questa crisi dal 2008 sta avendo sulle persone più deboli nel nostro paese. Ebbene, è una crisi con un costo eccessivo sulle persone, però sta anticipando questo suo episodio che ci racconta di quello che potrebbe succedere anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e cioè la riforma degli ammortizzatori sociali. Vedete, qui noi siamo figli di una cassa integrazione elargita a man bassa e con grande generosità per dipendenti di aziende molto grandi, molto forti. Il caso Alitalia è quello che è la metafora di questo mondo, 7 anni di cassa integrazione con piloti con pensioni, no, da 20.000 euro al mese. Ebbene, tutto ciò prefigura il fatto che nel momento in cui i nuovi ammortizzatori sociali, che partono a maggio di questo anno, scatteranno, dureranno soltanto 24 mesi. E in questi 24 mesi ci dovranno essere dei servizi pubblici e privati che aiutino le persone a trovare un altro lavoro. Ma qui il problema è che laddove non si riesca nell'ambito dei 2 anni a trovare un nuovo lavoro, l'ammortizzatore sociale comunque scade. Può andare avanti ancora un anno con l'ASDI, si chiama, per famiglie in particolari condizioni economiche disagiate. E però al massimo è un terzo anno, ma al quarto anno tutto finisce. Allora è questo che stiamo cercando di, anche alcuni giornalisti, ma insomma quelli che si occupano di queste cose, ma anche lo stesso presidente dell'INPS, nuovo Tito Boeri, l'ha detto questa cosa. Dobbiamo prevedere un meccanismo di reddito di cittadinanza, appunto, per tutte quelle persone che hanno perso il lavoro, non hanno potuto e non possono per tante ragioni ritrovare un lavoro, permettere loro di comunque avere una vita dignitosa, non solo sulla base dell'assistenza dello Stato in cambio di nulla, ma anche coinvolgendo a volte queste persone in attività, perché quello che fa male è vedere persone certamente a casa dal lavoro, senza lavoro, magari qualcuno più fortunato con piccole indennità, 500, 600, 700 euro al mese, ma poi vedere come magari nei loro comuni ci siano dei lavori pubblici, dei lavori collettivi, dei lavori sociali da fare e nessuno di costoro li fa, perché nessuno glielo chiede di farli. Quindi nell'ambito del percorso nuovo normativo sugli ammortizzatori è anche previsto che nei comuni di residenza di persone con indennità vi sia anche da parte dei comuni come dire, la possibilità di coinvolgere queste persone in attività appunto legate alla collettività, alla cittadinanza di quel comune. Insomma, il discorso è un po' intricato perché mancano le risorse, perché le risorse sono poche e qualche volta quelle poche che ci sono vengono distribuite e gestite molto male. Quindi stiamo entrando in un mondo in cui la povertà sarà il vero nemico ed è questo nemico che dobbiamo battere, e quindi noi i comportamenti di oggi devono tener conto di un mondo dove milioni di persone avranno gravi difficoltà e non potranno essere soltanto scaricate sulla collettività, ma dovremo trovare tutti insieme una via di uscita. Landini identico a Berlusconi, abbaiono entrambi, è il commento di L. Se non si sentono rappresentati alle prossime elezioni, votino per altri. Dov'è il problema? Dice Andrea da Sesto Fiorentino. A proposito di indipendenza dei sindacati, a me risulta che almeno la CGIL abbia una struttura immobiliare e organizzativa gentilmente offerta dallo Stato. Angela, francamente non mi risulta. I giornalisti non hanno solo un sindacato unico, ma anche tanti privilegi. Avevamo, ora sono ben cambiati. E poi ancora mi chiedo e le chiedo se in politica oggi ha ragione chi strilla di più, chi la spara più grossa e chi offende. Prima Grillo, poi Salvini, oggi Landini, Pino da Faenza. Ma sentiamo altre telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Giovanna, telefono da Roma.
Buongiorno.
Senta, domani siamo alla vigilia della chiusura degli manicomi criminali.
Sì.
E questi problematici malati dove vanno? In famiglia? Oppure per la strada? Oppure negli ospedali generali? Perché non ho sentito parlare di strutture o di qualche cosa per accoglierli.
Sì, signora, la ringrazio perché è un tema che sta molto a cuore anche a me, perché si tratta di persone, appunto, persone di due tipi, come ho letto in particolare sia sul Secolo XIX che sulla Stampa, se non ricordo male, che sono i due giornali che affrontano forse un po' meglio questo tema. Ci sono due tipologie di persone, ce ne sono alcuni che sono recuperabili e altri no, la dico proprio in soldoni. Quelli che saranno recuperabili, per loro sono previste le cosiddette residenze protette, quindi in sostanza sono delle strutture in cui c'è da una parte un'autogestione, poi ci sarà del personale, soprattutto psicologico, residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, massimo 20 letti, sistemi anti-evasione, ma insomma sono quelli, diciamo, recuperabili. Però poi ce n'è una quota assolutamente non recuperabile, e questa è la brutta fine che potrebbero fare queste persone, in cui, non avendo diritto di entrare nei REMS, nelle residenze appunto per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, rischiano di finire, e chi lo sa, non lo sappiamo, certamente non nelle loro famiglie, perché molti di loro hanno ancora le famiglie, ma le famiglie non sono in grado, ecco, di sopportare un carico di questo tipo, non hanno le risorse, non hanno neanche le competenze, neanche la capacità. Insomma, tra l'altro un richiamo pesante dello stesso sindaco Marino, no? Ignazio Marino era quando, nel 2008, forse non lo ricorderete in molti, ma era capo della commissione d'inchiesta sul servizio nazionale, no? Nel 2008 mi sembra, perché lui appunto è un medico, è un trapiantista, insomma si occupava di queste cose. Ebbene, fin da allora ha denunciato il problema ed è per questo che il problema un po' è balzato anche alla ribalta dei media, insomma, bisogna darne atto a Ignazio Marino. Ebbene, e lui sosteneva che appunto questi lager appunto sono dei luoghi di tortura. Il problema è, attenzione, perché ci sono quelli recuperabili e quelli che non sono recuperabili, ma gli assassini non possono girare, come dire, per le strade, né possono essere presi dalle loro famiglie. Quindi è un grosso problema che sottoponiamo, come dire, all'attenzione del governo e dei cittadini. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Mimmo e telefono dalla provincia di Messina.
Buongiorno.
Perdone l'emozione, perché è la prima volta che intervengo a Prima Pagina. Ne rubo solo pochi minuti e le faccio i complimenti per la pacatezza e l'equilibrio dimostrate nella conduzione di Prima Pagina.
Grazie.
L'argomento è il limo agricola. Nel nostro comune, un piccolissimo comune di 3.000 abitanti nella provincia di Messina, se nel 2013 non pagavamo limo in agricoltura perché il territorio veniva considerato zona svantaggiata. Ora hanno introdotto questo balzello che ha ridotto letteralmente, perché io sono un agricoltore dilettante, ci ha ridotte letteralmente sul lastrico, e tutto questo viene fatto in un momento in cui l'Expo avrebbe dovuto favorire enormemente l'agricoltura, cioè avrebbe dovuto far sì che l'agricoltura venisse incentivata, che venissero premiate le eccellenze, invece tutto questo non si fa. Non solo, ho sentito che nella seduta del Parlamento nella quale nella seduta in cui è stata stabilita l'introduzione dell'IMU, il ministro dell'agricoltura, che a mio modesto avviso è un po' troppo supponente, era addirittura assente. Qualcuno poi ha detto che era assente perché era contrario all'introduzione. Non le parlo dei primi criteri in cui si teneva conto ai fini dell'esenzione dell'altezza della casa comunale, comunque pasticce a non finire. Vorrei gradirei su questo argomento un suo parere.
Mimmo, grazie, Mimmo, teniamo Mimmo un secondo. Mimmo è lì?
Sì.
Senta, sì, gentilmente, ma a quanto ammonta questa IMU?
Dipende dalla qualità delle
ecco,
culture,
ma diciamo,
è variabile. Sì. Io le posso dire
da quanto a quanto?
Perfetto. Io le posso dire che con 10 ettari circa di uliveto, sì, noccioleto e agrumeto, terreni da cui non arrivavo niente, addirittura spendo soldi perché i prodotti non si vendono, io pago intorno a 1.400 euro.
Ok, la ringrazio molto,
però,
Mimmo.
Però è tutto commisurato alla qualità e
all'estensione.
All'estensione e alla qualità.
Sì,
qualcuno nella provincia di Catania, qualcuno con 5 ettari di agrumeto 4.000 euro di...
Certo, perché la qualità è più redditizia, diciamo così. Grazie Mimmo, grazie, abbiamo anche fatto un minimo di informazione, ma anch'io credo a una stortura, veramente. È il segno di uno Stato un po' disperato che cerca di raccattare risorse, scusate se la dico in maniera poco educata e brusca, ma insomma, quindi credo sbagliata questa cosa. Certo è che indagare esattamente le estensioni è più facile, ma la qualità e la redditività della terra sì, può essere anche complesso, ma non è poi così difficile. Quindi insomma, puntiamo sull'agricoltura. Tra l'altro ieri leggevo un fatto, un'analisi di un economista che diceva che il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura in Italia è in buona salute. Attenzione, non dimentichiamo i piccoli appezzamenti, non dimentichiamo i piccoli agricoltori, cerchiamo di mantenere l'agricoltura perché non deve assolutamente morire. Sono sollevato dalla sentenza definitiva della Cassazione che ha correttamente assolto Amanda e Sollecito, una condanna senza uno straccio di prova, sarebbe un vero e proprio delitto di Stato, lo dice Sergio.M. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Roberto, chiamo da Pitigliano, provincia di Grosseto.
Buongiorno.
Volevo mettere al corrente, qui stavo leggendo una prima pagina di Altro Consumo e ho visto Telecom diventa TIM. Infatti dal 1 maggio 2015 Telecom diventerà TIM. Sembra che non sia un solo cambiamento di nome, ma anche di tariffe. In questo momento non sappiamo se può essere un fatto gravoso oppure ci sia un cartello di tariffe tra società. Non si capisce bene come andremo a finire noi che siamo abbonati alla Telecom Italia con questa con questa cosa. Seguono poi sotto altre informazioni relative, ci sarà un aumento, ci sarà un risparmio, c'è tempo fino a fine mese di maggio oppure no. Volevo sapere se lei magari era a conoscenza di questo, di questa informazione.
Sì. Grazie, sì, che dell'annuncio della, diciamo, ristrutturazione, chiamiamola così, societaria di Telecom, certo, perché è il mondo, quello delle telecomunicazioni, che è in grande effervescenza, in grande cambiamento, ci sono scorpori ma anche fusioni, acquisizioni, e quindi è un mondo estremamente flessibile. Che da queste fusioni nascano soprattutto riduzione dei costi è indubbio, perché queste fusioni sono fatte generalmente per risparmiare e per coprire in modo migliore, più efficace, determinati mercati. Spesso si accompagnano queste fusioni da dismissioni, per esempio, no? Nel caso della Telecom è avvenuto. Le concentrazioni sono quasi ineluttabili, perché permettono un abbattimento dei costi e qualche volta un abbattimento delle tariffe. Il problema è che non c'è un automatismo. Spesso queste operazioni vengono fatte per abbattere i costi, ma le tariffe non solo non diminuiscono, ma addirittura aumentano. Ci vuole maggiore trasparenza. La notizia che oggi non vi ho dato, perché non ho avuto tempo, è che io questo tema lo inserirei in quella che si chiama l'agenda digitale italiana, quindi banda larga, quindi diciamo scorpori, fusioni societarie, eccetera, di tipo digitale, perché siamo in questo mondo. Ebbene, Alessandra Poggiani, la direttrice dell'agenda digitale italiana, si è dimessa certo per candidarsi in Veneto alle prossime regionali venete, però il fatto che credo che da meno di un anno la responsabile di queste tematiche dell'agenda digitale si sia dimessa non depone bene a favore del fatto che questo problema che lei ha sollevato, inserito nell'agenda digitale, sia per il nostro paese una vera priorità. Noi abbiamo bisogno di banda larga, abbiamo bisogno di maggiore connettività, abbiamo bisogno però, questo Roberto che ci dice, abbiamo bisogno di maggiore trasparenza, di maggiore semplificazione, di maggiore chiarezza e anche di riduzione di tariffe che qualche volta appaiono monopolistiche, anche se si dice che i monopoli non ci sono più. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Piero Castello da Roma.
Buongiorno.
Volevo intervenire su un tema che è stato affrontato già parecchie volte, ma che secondo me ha lasciato dei punti oscuri. Questa defiscalizzazione che va a favore dei contratti a tempo indeterminato, e che però si trascura di dire che viene pagata interamente dai lavoratori attraverso questo sistema che viene detto falsamente defiscalizzazione, ma in realtà è soltanto il non mancato versamento dei contributi all'INPS. Quindi, come dice il comma 118 della legge, è l'INPS che paga queste spese, e le paga nella misura rilevantissima di 24.000 euro 180 nei tre anni, e che praticamente si traduce in uno spolpamento, in un saccheggio dell'INPS. Non è possibile che questo venga chiamato un'operazione di un qualche carattere permanente sociale. È semplicemente il fatto che si saccheggia le ricchezze pensionistiche, il risparmio pensionistico dell'INPS per favorire il patronato, il quale dovrà pagare molto meno della parte stipendiale che dovrebbe aver pagato, semplicemente non pagando i contributi. Quindi anche l'uso della parola di fiscalizzazione è proprio inesatto.
Va bene, Piero.
Ma anche la parola decontribuzione, perché decontribuzione significherebbe che i contributi rimangono in busta paga dei lavoratori, mentre invece non ci saranno più.
No, ecco, certo, Piero, però non facciamo allarmismo, perché sennò già non è facile per l'opinione media capire di che cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di incentivi alle nuove assunzioni, e cioè sostanzialmente riduzione dei costi per le imprese. Questa riduzione dei costi passa attraverso appunto una fiscalizzazione e decontribuzione, come lei ha detto, cioè il fatto che anziché pagare i contributi le aziende, questi contributi vengono pagati diciamo così, da un punto di vista tecnico dall'INPS, ma vengono pagati dallo Stato, cioè è la spesa pubblica che dà all'INPS la facoltà di ridurre o addirittura di togliere per 3 anni i contributi alle aziende che assumono con il nuovo contratto a tutele crescenti. Questo è stabilito dalla legge di stabilità, durata 3 anni. 8.060 euro, un massimo di 8.060 euro ad assunzione, 24.000 euro nel triennio. Ma non è che questi soldi, come dire, questi poi tra l'altro sono, come dire, poste contabili in fondo per lo Stato, questi soldi non influiranno negativamente sulle pensioni, ecco, attenzione, perché qui se diciamo che il fatto che non paghino i contributi vuol dire che la mia pensione diminuisce nel futuro, non è da questo che la mia pensione diminuirà nel futuro, i contributi saranno esattamente quelli di legge, li paga lo Stato, li paga la spesa pubblica, non li paga il datore di lavoro e non li paga in parte nemmeno lo stesso lavoratore. Quindi da un lato la misura viene fatta per aumentare l'occupazione e qualche segnale, anche se dipende dalla legge di stabilità prima ancora che dalla operatività del nuovo contratto a tutele crescenti, sta dicendo che qualche cosa si sta muovendo nel mercato del lavoro. La mia attenzione è stata attratta dal fatto che questa è una spesa molto forte, parliamo di 2 miliardi all'anno per 3 anni. Questa spesa potrebbe addirittura aumentare nel caso in cui avvenisse la trasformazione dai contratti a progetto a contratti a tempo indeterminato. Perché? Perché ridurre un contratto a progetto e inserirlo in un contratto a tempo indeterminato fa perdere l'introito della contribuzione del contratto a progetto per lo Stato, per le casse dello Stato, che non essendoci più il contratto a progetto non prende più i soldi per i contributi dal contratto a progetto, per passare a un contratto a tempo indeterminato che è pagato direttamente dallo Stato. Cioè, in sostanza, il problema che si sta rischiando è un minor gettito non solo contributivo ma anche fiscale dalla trasformazione dei collaboratori versus il contratto a tempo indeterminato, un minor gettito e una maggior spesa per lo Stato, perché toglie il contributo a carico del datore di lavoro e quindi lo Stato rischia una maggiore spesa e una minore entrata. Questo è il tema che anche l'altro giorno ho sollevato in un mio articolo e che è all'oggetto soprattutto della ragioneria di Stato. Ma non diciamo che se il datore di lavoro non paga meno i contributi i lavoratori avranno minori pensioni, perché la ragione della riduzione delle pensioni sta nel metodo contributivo e nel fatto che entrano pochi giovani nel mondo del lavoro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno. Sono Adriana, chiamo da Siracusa.
Buongiorno.
Io mi chiedevo, a proposito del calcolo delle pensioni in base all'aspettativa di vita, se è poi così corretto equiparare le aspettative di vita con una media nazionale, perché secondo me ci sono differenze notevoli in base al posto in cui si vive. Per esempio qui a Siracusa, con il polo petrolchimico che abbiamo, ci sono tantissime persone che muoiono giovani per tumore, ma sono veramente tante, quindi oppure si va in pensione e dopo 2 anni muori per tumore. Mi chiedo se è giusto fare questi calcoli in
certo.
Questo modo.
Grazie Adriana, grazie. Sì, lei solleva un tema delicato, molto delicato. È chiaro che qui stiamo parlando del livello nazionale, però queste medie, queste sono delle tecniche attuariali, e sono delle previsioni. Sono legate appunto alla media, diciamo così, dell'aumento dell'età delle donne e degli uomini in Italia. Non torniamo non possiamo tornare né alle zone salariali né alle zone pensionistiche, credo nemmeno alle zone attuariali, perché sappiamo che c'è differenza. Anche a Taranto si muore purtroppo, e anche l'Eternit ha ucciso e continua ad uccidere, quindi qui il problema è che sono medie statistiche appunto generali e nazionali. Quello che non si dice è, da un lato, il problema delle donne e pensione, perché le donne hanno un'attività intermittente, hanno un rapporto con la pensione che è molto più faticoso di quello degli uomini, e dall'altro lato sono appunto i giovani che non riescono a entrare e quindi entrano molto tardi e quindi hanno da un lato una vita contributiva molto ridotta e dall'altro potranno andare esclusivamente con la pensione di anzianità, con la pensione di vecchiaia in pensione e non con la pensione cosiddetta anticipata, la ex anzianità. Perché? Perché se uno entra a 35 anni non può uscire con 42 anni di anzianità che gli vengono richiesti, non può uscire a 72, a 75 anni. Quindi, diciamo così, è l'età, e l'età però si sta alzando appunto di 4 mesi, no, di recente. Quello che è capitato piuttosto pesante è appunto per le donne, è che a gennaio del 2016 c'è un salto di 2 anni in là con la pensione di vecchiaia, cioè da 63 rotti si va a 65 e 7 mesi, e anche questo è uno scalone di cui non si parla. Però la vera ragione della riduzione delle pensioni è quella del sistema contributivo. Ecco, io ho letto un pezzetto questa mattina al Corriere della Sera in cui si dice, prudenzialmente si dice 25-30%, ma per un giovane che andrà in pensione fra 30 anni e cose di questo genere, con questo modello di speranza di vita il rischio è: o andavo in pensione a 80 anni, esagero naturalmente, oppure se vado in pensione prima avrò davvero una pensione molto bassa. Questa è l'altra componente di quel welfare della povertà di cui abbiamo ampiamente parlato questa settimana. A Siracusa, una battuta non bellissima, però la leggo: a Siracusa ci sarà pure il petrolchimico, ma c'è anche il mare, dice un ascoltatore. Vabbè, reddito di cittadinanza 700 euro al mese, io lavoro un mese per 1000 euro e poi gli stagionali percepiscono 700 euro al mese per 6 mesi l'anno da oltre 20 anni. Che giustizia. Telecom Team, 60 euro annuali in più per la sola telefonia da maggio. E poi IMU Agricola, ecco, ci sono stati dei tanti sms, qualcuno dice: voi giornalisti della realtà dell'agricoltura non avete neanche l'idea. E poi ancora, eccolo qua, disastro aereo pilota suicida omicida. Tutti ora parenti, amici, pilota parlano, era malato da tempo, si vedeva e si sapeva, anche una grave malattia agli occhi, non se ne poteva parlare prima. Un'ultima telefonata, credo, e poi ci salutiamo. Pronto, velocissimo, grazie.
Buongiorno, mi chiamo Franco, telefono da Parma. In questa ottica del welfare della povertà si inserisce anche un provvedimento del governo nella legge di stabilità 2014, cioè quasi il raddoppio della tassazione per i fondi pensione che esistono da tanto tempo e cercano di dare una risposta, non certo, a carico della collettività, certo, fornendo una pensione integrativa. I contributi delle aziende e dei lavoratori vengono investiti nel mercato con delle regole, certo, rigorose, che generano un rendimento. Oggi questo,
Franco,
rendimento,
grazie,
ad un quinto viene tassato,
grazie,
e viene,
Franco,
tolto,
grazie,
a questa possibilità di...
Grazie, mi scuso ma dobbiamo andare perché appunto il tempo ahimè è tiranno. Lei ha ragione, lei ha perfettamente ragione, io immagino che questo sia un tema che verrà ripreso. Io vi ringrazio, chiudo qui la mia conduzione di questa settimana, la trovo sempre, io sono 13 anni di fila che faccio questa trasmissione, la faccio sempre con grande piacere, è una delle migliori trasmissioni in assoluto del servizio pubblico. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Gianfranco Marcelli, vice direttore di Avvenire, a cui faccio i miei auguri di buon lavoro. Grazie a voi tutti e alla prossima.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Walter Passerini del quotidiano La Stampa. Da domani, lunedì 30 marzo, la trasmissione sarà condotta da Gianfranco Marcelli, giornalista di Avvenire. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.